Buongiorno e ben ritrovati alla nostra rassegna quotidiana.
Buongiorno a tutti. Rassegna dei contenuti pubblicati oggi nel blog dello Studio Pizzano.
Oggi è il 21 agosto 2025 e abbiamo diversi aggiornamenti importanti sul tavolo.
Sì, parleremo della separazione tra visto di conformità e invio telematico, poi della cumulabilità tra ZES unica e transizione 5.0.
Esatto. E poi vedremo le differenze che restano tra caparra e acconto dopo la riforma, l'applicazione dell'IVA agevolata per l'eliminazione delle barriere architettoniche, specificatamente sugli infissi, e infine un punto processuale, le conseguenze per i ricorsi presentati da società che, diciamo, si sono già estinte. Bene, partiamo subito dal visto di conformità. C'è una novità interessante, vero?
Sì. Una sentenza importante, la numero 18.522.24 della Corte di Giustizia Tributaria del Piemonte. In pratica ha detto ok alla compensazione del credito IVA, anche se chi mette il visto sulla dichiarazione non è lo stesso professionista che poi le invia telematicamente.
Ah, interessante. Questo supera un'interpretazione un po' rigida dell'Agenzia delle Entrate, mi pare.
Decisamente. Apre a una maggiore flessibilità organizzativa per gli studi, soprattutto quelli magari un po' più strutturati.
Certo, però ci sono dei paletti, immagino. Quali sono le condizioni?
Allora, il punto fondamentale è che entrambi i professionisti, sia chi fa il visto sia chi invia, devono avere i requisiti dell'articolo 3,3 del DPR 322/98.
Ok, e devono aver fatto le comunicazioni preventive alle direzioni regionali. Le responsabilità, poi, restano separate. Una cosa è la correttezza del visto, un'altra è l'invio. Chiaro. Mi sembra che una cosa simile fosse già successa per il superbonus, o sbaglio?
Sì, esatto. Era già stato anticipato con la circolare 14 del 2023. Quindi, diciamo, è una conferma di quella linea. L'importante è verificare sempre bene i requisiti di entrambi.
Bene. Passiamo allora agli incentivi. ZES unica e transizione 5.0. Si possono cumulare, alla fine.
Sì, la legge di bilancio 2025 ha tolto il divieto di cumulo che c'era prima. E poi l'Agenzia delle Entrate ha confermato questa possibilità con diverse risposte di prassi. La 168, la 183, la 37, tutte del 2025.
Quindi, il cumulo è possibile. Ma come funziona in pratica? Sugli stessi costi?
Sì, si possono cumulare i due crediti d'imposta sugli stessi costi. Però attenzione, l'importo totale degli aiuti non può mai superare la spesa che è stata sostenuta.
Ok, logico. C'è un ordine da seguire?
Sì, si fa un calcolo sequenziale. Si applica prima all'agevolazione che all'aliquota più alta.
Capisco. Sembra vantaggioso, però la gestione mi sa che non è proprio una passeggiata,
Eh no, per niente. Bisogna considerare che le procedure fanno capo a enti diversi.
Appunto.
La ZES unica la gestisce l'Agenzia delle Entrate, mentre la transizione 5.0 fa capo al GSE, il gestore dei servizi energetici. Quindi serve un bel coordinamento.
Immagino, scadenze diverse, procedure diverse.
Esatto. E poi bisogna stare attenti anche ad altri aspetti. La verifica della dimensione aziendale per la ZES, che conta al momento della comunicazione integrativa, non prima. Poi c'è il limite del 50% per gli investimenti immobiliari, terreni e fabbricati, che devono essere funzionali all'attività. E non dimentichiamo la compliance con il PNRR, soprattutto il principio di NSH, cioè non arrecare danno significativo all'ambiente.
Insomma, serve una pianificazione fiscale bella integrata e una contabilità analitica precisa, per non sbagliare.
Proprio così.
Cambiamo argomento. Caparra e acconto. La riforma sull'imposta di registro ha un po' avvicinato le due figure, ma per l'IVA la differenza resta bella grande, giusto?
Assolutamente sì. Il decreto legislativo 139 del 2024 ha equiparato l'imposta di registro, portandola allo 0,5%, ma solo per i preliminari che sono fuori campo IVA.
Ok.
Però, quando poi si arriva al contratto definitivo soggetto ad IVA, la differenza è enorme. L'acconto fa scattare subito l'obbligo di fatturare e versare l'IVA.
Mentre la caparra?
Non viene eventualmente imputata a corrispettivo, oppure trattenuta in caso di inadempimento. Solo in quel momento diventa rilevante ai fini IVA.
E se nel contratto non è chiarissimo se una somma è caparra o acconto?
A volte capita.
Beh, l'Agenzia delle Entrate già dal 2007 e poi nel 2013 ha detto che nel dubbio tende a considerare le somme come acconti.
Ah, però c'è anche uno studio del notariato che chiarisce. Se nel contratto c'è scritto chiaramente caparra, quella dicitura prevale, anche se magari c'è scritto che poi potrà essere imputata a prezzo. Quindi, morale della favola, scrivere bene i contratti è fondamentale per evitare problemi con l'IVA e gestire la liquidità.
Esatto, la precisione nelle clausole è tutto.
Rimaniamo sull'IVA. C'è stato un chiarimento sull'aliquota al 4% per eliminare le barriere architettoniche, in particolare per gli infissi. Sì, la risposta 212 del 2025 dell'Agenzia delle Entrate è stata molto specifica. Ha detto che l'IVA al 4% per questo tipo di interventi si applica solo se c'è un contratto di appalto.
Quindi non basta comprare e far montare gli infissi.
No! La semplice cessione composa in opera degli infissi è esclusa dal 4%, anche se gli infissi sono, tecnicamente perfetti per abbattere le barriere.
Capito? Quindi conta la natura del contratto. È un dare il bene, cioè la cessione composa, o è un fare complesso, cioè l'appalto?
Proprio così. È la volontà contrattuale e l'obbligazione principale che fanno la differenza. Se è una cessione composa, niente 4%.
Interessante. Una distinzione sottile, ma con effetti economici notevoli. E magari resta aperta l'IVA al 10% per manutenzione, ma quello è un altro discorso.
Sì, quello non è stato trattato in questa risposta specifica.
Chiudiamo con una nota processuale. Cosa succede se una società che è stata cancellata dal registro imprese prova a fare ricorso in Cassazione?
Succede che il ricorso è inammissibile. La Cassazione lo ha ribadito con l'ordinanza 18.149 del 2025. È un principio ormai solido.
Inammissibile, cioè come se non fosse mai stato presentato.
Praticamente sì, giuridicamente inesistente o comunque inammissibile. La cancellazione dal registro imprese provoca l'estinzione immediata della società. C'è quel differimento di 5 anni degli effetti fiscali, ma vale solo per le cancellazioni avvenute dopo il 13 dicembre 2014. Per quelle precedenti l'estinzione è subito e una società estinta perde la capacità
E
processuale.
se l'avvocato aveva già il mandato prima della cancellazione?
Non vale più. No, il mandato cessa con l'estinzione del mandante, cioè della società. Non c'è l'ultrattività del mandato, soprattutto in Cassazione, dove serve una procura speciale. E come fa un ente estinto a rilasciare una procura speciale?
Giusto, impossibile. Quindi neanche se si costituiscono i soci si salva la situazione.
No, la Costituzione dei soci non sana il vizio iniziale del ricorso presentato da un soggetto che non esisteva più.
Chiarissima. La tempistica della cancellazione è quindi decisiva.
Decisiva.
Allora, ricapitolando velocemente i punti di oggi, abbiamo visto nuova flessibilità sul visto di conformità che può essere disgiunto dall'invio. Poi le regole un po' complesse per cumulare ZES unica e transizione 5.0.
Sì, poi l'importanza che ancora ha la distinzione tra caparra e acconto ai fini IVA. Esatto. I limiti all'applicazione dell'IVA al 4% per gli infissi negli interventi contro le barriere architettoniche che richiedono un appalto. E infine l'inammissibilità dei ricorsi in Cassazione per le società già cancellate.
Ottimo riassunto. Per tutti i dettagli, ovviamente, vi rimandiamo agli articoli completi sul nostro blog. Tanti aggiornamenti che, da un lato, introducono magari flessibilità o incentivi, dall'altro, beh, complicano un po' le procedure. Viene da chiedersi se tutto questo aiuta davvero o diventa un ulteriore fartello.
Una riflessione su cui magari tornare.
Esatto. Per oggi è tutto. Vi diamo appuntamento domani con una nuova puntata de La Voce dello Studio.
Buona giornata a tutti.
Buona giornata.